Questo salmo, il salmo 34, ancora una volta è un salmo post-esilico, quindi probabilmente un salmo che nella sua origine risale al VI secolo. Post-esilico, l'esilio termina 538-539 a.C. con l'editto di Ciro, poi ci vuole qualche tempo prima che gli ebrei ritornino, e nel momento del ritorno dall'esilio comincia tutta una corrente di pensiero, di riflessione sulla fedeltà alla legge. E anche qui, vedete, stavolta ci troviamo di fronte a un altro gruppo. Avevamo visto i gruppi dei puri, i gruppi dei devoti, no? Vi ricordate? E adesso invece abbiamo il gruppo degli umili, dei poveri, gli anavim, e quindi vedrete che si parla spesso di anavim, e quindi di indigenti, di gente povera, di gente senza speranza, perché il Signore viene a ribaltare le cose. Allora, chi siamo noi, esuli tornati dall'esilio? Siamo delle persone che non hanno più speranza, siamo tornati, c'era soltanto rovina, non c'era più futuro. Ebbene, ci mettiamo nelle mani del Signore. E è un salmo, ancora una volta, è un salmo di Berekà. Vi ricordate cosa vuol dire Berekà? Benedizione. Baruch Adonai, benedetto il Signore. Baruch vuol dire benedetto, quindi benedetta si dice Baruch. E quindi al femminile, adesso io non so come. E poi Berekà, quindi vuol dire benedizione, poi anche una Teilla, cioè è una lode. In realtà, se voi leggete l'inizio suona un po' strano, no? Ve lo leggo. Dice: di Davide, quindi comincia con il classico Le Dawid di Davide, nel suo mutare la sua mente di fronte ad Abimelech, che lo scacciò e se ne andò. A che cosa si riferisce? C'è un episodio nel primo libro di Samuele, del capitolo 21, versetto 11, non so se qui è segnato, è segnato, perché io non è che... Sì, Samuele 21:11-16, dove Davide si rifugia presso un popolo che è il popolo classico dei nemici di Israele, perché sta scappando da Saul, e quando vede che questi non sono troppo propizi, anzi stanno sospettando di lui, cosa fa? Si finge pazzo. E allora Abimelech, allora guai toccare un pazzo, ricordate che i pazzi erano come se fossero invasati dalla forza di qualche dio, per cui i pazzi bisognava rispettarli. Allora Davide, furbino, si finge pazzo e questo lo lascia andare senza togliergli un capello. E quindi l'occasione, hanno inventato questa occasione, di fatto il Salmo è molto più vicino a noi, Davide siamo intorno tra l'anno 1000 e l'anno 900, quindi siamo 500 anni dopo. Dunque è un tentativo di dare un senso storico a questo salmo, quindi è Davide che in quel momento ha cantato secondo loro questo salmo. E non, certamente noi non abbiamo la sicurezza di questo, però gli studiosi dicono quello. Ecco, interessante che c'è sempre una... comincia i primi versetti, i versetti 1-11, e noi ci soffermeremo su questi 11 versetti, comincia con un invito al rendimento di grazie, e comincia così: benedirò Yahweh in ogni tempo, di continuo sulla mia bocca la sua lode. E qui c'è Tehillato, la sua lode, dove deriva dalla parola Tehillim, vi dicevo, vuol dire lodi, vuol dire salmi, potrebbe dire i miei salmi siano sempre nella mia bocca, i salmi di lode di Dio. E poi va avanti, vedete, è un salmo alfabetico, vedete che ci sono, penso che anche sul vostro, sulla vostra traduzione, sono Aleph, Bet, Gimel, tutte le lettere dell'alfabeto, tranne l'ultima, la 23esima, perché le lettere sono 22 e dunque non potevano, la 23esima è un, potremmo dire, è un ritornello di chiusura. Siamo alla seconda lettera d'alfabeto, Bet. In Yahweh si glorierà la mia anima. Anche qui stavolta la mia anima, cioè vuol dire nefesh, che vuol dire la mia vita, il mio respiro umano, il mio essere umano, tutta la mia umanità, ecco, si glorierà. E il glorierà è strano perché la traduzione è si glorierà, ma in realtà in ebraico è titallel, che dice niente, allel, alleluia, che vuol dire gloria a Dio, e quindi o lode a Dio, allora titallel vuol dire si glorierà la mia anima. Ascolteranno gli umili, e qui sono gli anavim, proprio coloro umili, che vuol dire gli umiliati, i poveri, quelli che non hanno speranza, coloro che non hanno nessuna difesa se non Dio, ecco, allora ascolteranno gli umili e si rallegreranno, cioè si rallegreranno perché io sto lodando Dio. E quindi solo gli umili capiscono, eh? Ricordate, viene in mente Gesù, eh? Ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Potremmo dire piccoli, che vuol dire gli anavim, gli incompresi, i poveri, eccetera, eccetera. E Gimel, magnificate Yahweh con me. Ora, magnificare, capite che è una parola non tradotta, di per sé è un latinismo. In greco si dice megalunei, e in ebraico è la stessa cosa, vuol dire rendere grande. E l'anima mia magnifica il Signore, megas, in greco, mega, megas, vuol dire grande, rende grande il nome del Signore, l'anima mia, rende grande il Signore, dichiara la grandezza di Dio, potremmo dire così. In latino è stato fatto magnificat, vuol dire fare grande. Italiano, traduzione magnifica. Ma dopo uno viene in mente Lorenzo il Magnifico, che cosa cavolo c'entra? Cioè, allora, no? Allora, in realtà potremmo dire sì, magnificate vuol dire dichiarate con me che Yahweh è grande. Ecco, magnificate vorrebbe dire così. Dichiarare che Yahweh è grande, gridare nessuno è come te il Signore. Esaltiamo il suo nome. Notate bene, perché ha una posizione principale il suo nome, non è alla fine. Il suo nome esaltiamo insieme. E perché? Adesso viene spiegato il perché, quali sono i motivi. Allora, notate bene la prima parte. La prima parte è un invito a rendere grazie, no? È un invito a dire, è l'uomo, l'uomo cosa fa? Avete visto i verbi, guardate i verbi, benedire, lodare, glorificare, magnificare, esaltare, no? Sono ben 5 verbi che esprimono chi è l'uomo. Non so se già l'avevo detto l'altra volta, ma lo ripeto perché magari c'è gente diversa. Ora, noi abbiamo un modo di parlare di Dio che dipende dalla filosofia greca, poi platonismo, aristotelismo, poi passato nella scolastica, eccetera. Ora, qual è il modo di parlare di Dio? È quello che è entrato nel catechismo di San Pio X e purtroppo è ancora rimasto forse in una certa teologia prima del concilio. Si comincia a dire, chi è Dio? Allora, Dio è l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. Quindi si comincia a dare una definizione di Dio. Nella Bibbia, quindi, si parla dal nome, Dio è questo. Seconda cosa è quali sono le caratteristiche di Dio, e allora Dio è buono, perché Dio è onnipotente, perché Dio è è onnisciente, vi ricordate, no? Dio è onnisciente, sì, Dio conosce ogni cosa, anche i nostri pensieri, eccetera. Dio è onnipotente, sì, Dio può fare ogni cosa, tutto ciò che vuole, eccetera. Ora, egli è onnipotente. Quindi si parte dal nome, arrivano gli aggettivi, e poi alla fine cosa fa Dio? Dio ci salva, ci aiuta, ci sostiene, no? Si arriva ai verbi. Nella Bibbia il percorso è opposto. Non possiamo conoscere Dio. Come faccio a conoscere Dio? Conosco Dio da quello che fa. Ricordate la domanda che fa Mosè a Dio, no? Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Cioè vuol dire, voglio conoscere la tua essenza. Fammi capire chi sei. E Dio risponde, perché mi chiedi il nome? E poi gli disse, io egli Asher Eyeh, io sono colui che sono, che poi è stato tradotto Yahweh, che in realtà è una definizione, non definizione, vuol dire non ti dico chi sono, io sono chi sono, basta, sono quel che sono. E allora Mosè, non riuscendo a spiegare, dice Yahweh, va bene, Yahweh. Ma in realtà Dio dice, non ti, oppure si potrebbe dire, io sono colui che sarò, e qui diventa più chiaro, come vuol dire, vedrai dopo chi sono, cioè dalle cose che farò per te e per Israele, tu capirai chi sono. Allora, qual è la sintassi della rivelazione di Dio nella Bibbia? Si parte dai verbi. Che cosa fa Dio? Dio ha creato, Dio ha redento, Dio ha liberato. Si arriva agli aggettivi e si comincia a dire quindi è buono, quindi è sapiente, quindi è onnisciente, qui avanti tutti gli aggettivi. E poi si arriva alla fine ai nomi. Allora Dio è padre, allora Dio è creatore. Allora capite che è il cammino contrario. Io prima guardo cosa fai e poi ti dico, ho capito che mestiere fai. No? Perché tutti sono capaci di scrivere, sono ferroviere, ma lo guidi il treno? No, ma io ti vedo guidare il treno e dico sei ferroviere. Ci ho spiegato. Cioè, è una logica diversa dalla nostra. Noi abbiamo una logica scolastica che parte dall'essenza e arriva al fare. Per Israele no, si parte dal concreto, del fare, e capisco chi sei. No? Come faccio a sapere quanto ci impiego ad arrivare da qui allo Zerbion? Come si fa a saperlo? Dipende da che passo vado, no? Io ricordo sempre una cosa, forse i primi tempi che ero qui in Valle d'Aosta, non ero qui ancora, ero su in Val Tournanche e stavo salendo un monte che allora non conoscevo e che adesso so che si chiama Cima Longhede perché l'ho fatto più volte, però ero andato su dall'altra parte, non dalla parte di Tornion, salivo da Cima Longhede, da dietro una zona piena di vipere che raccomando a nessuno. A un certo punto, salendo, abbastanza ripida, più ripida dall'altra parte, vedo dei boscaioli che stavano tagliando degli alberi, pulendo, eccetera. Ho rallentato un po', arrivo lì e domando a uno, scusi, quanto tempo ci vuole ad arrivare là? Ma non sapevo che fosse, come si chiamasse. E lui mi fa, cammina! Ho detto, mamma mia, che maleducato, cammina, mi sono messo a camminare, dico, no ma scusi, cammina, stavo camminando fa, mezz'ora, perché? Ho voluto vedere come camminavo, no? Capite? Allora, come si faccio a sapere? Allora, cammina e capirai, mi sono spiegato? Ecco, è chiaro, era un linguaggio biblico, dove, ecco, questo qui è più biblico di me, io sono un po' aristotelico, l'ho studiato, però è qui, capite? Allora, comincio a vedere cosa fai e capisco chi sei, no? È certo che se uno arriva con su due grucce, camminando così, dice, quando ci si piega? 300 anni, perché non arrivi su più là, sono spiegato? Ecco, e allora dicevo, la prima parte ci risponde, ci presenta un po' chi è questo Dio. Cosa vuol dire rendere grazie? Vuol dire benedire, lodare, glorificare, magnificare, esaltare. Siamo? Seconda parte di questa prima parte del Salmo. Mentre la prima parte l'ho chiamata, i primi versetti, quello che abbiamo visto finora, un invito a rendere grazie, quindi rendere grazie, benedire, lodare, eccetera. Qual è il motivo? Perché? Perché devo rendere grazie? Perché devo benedire, lodare, glorificare, magnificare, esaltare? Perché? Perché? È molto bello. ho cercato Yahweh e mi ha risposto. Cioè, lui non mi ha deluso. Io l'ho cercato, ma non ha giocato a mosca cieca con me. Ma veramente l'ho cercato e boh, chissà dov'è, non si fa vedere, chissà. No, ho cercato Yahweh e mi ha risposto. Da tutte le mie paure mi ha liberato. Quindi vedete già che sono i verbi, no? Anche qui. Come faccio a sapere chi è? Ho visto che lui è uno che risponde, è uno che libera, che mi ha liberato. E ancora, guardate a lui e sarete luminosi. Anche qui c'è un altro gesto. Cosa fa Dio? Vedete che sarete luminosi? È un passivo. Cioè lui ti renderà luminoso, lui ti illuminerà. Tu cerchi lui, lui non ti delude, perché lui è luce. Tu cerchi lui non si nasconde, perché lui è un padre, perché lui si occupa di te, perché ti vuol bene, perché non ti abbandona mai. E ti libera da ogni paura. Ricordate Gesù, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ridarò le forze, quindi ti libererò anche da ogni paura. Soprattutto se tu hai l'angoscia, la paura. Quindi guardate a lui e lui vi renderà raggianti, luminosi, e i vostri volti non saranno confusi. Cioè il nostro Dio non vuole che l'uomo rimanga confuso, rimanga sconcertato. E poi ancora altro motivo, siamo alla lettera Zain, settimo versetto. Questo Ani, questo povero, capite, è il singolare di Anavim, Ani, questo povero, questo afflitto, potremmo dire questo umile, questa persona umiliata, che fa parte degli Anavim, questo Ani, di chi sta parlando? Di se stesso, cioè io che sono un poverino, cosa ho fatto? Ho gridato, questo Ani ha gridato, ha chiamato, e Yahweh lo ascoltò. E il verbo, lo conoscete il verbo? Come si dice? Ascolta Israele, Signore, Shema Israele. E il verbo qui è Shamea, lo ascoltò, è un passato. E quindi c'è sempre il verbo dell'ascolto. Ascoltare vuol dire anche obbedire, vuol dire colloquiare, no? Quindi non è un Dio che dice ok, arrangiati, no? Ma dialoga con me, è un Dio che parla, non è un Dio muto. E poi cosa fa? Ascolta e da tutte le sue angosce, ancora Tzarotayiv, vi ricordate, abbiamo detto che c'è dentro la radice di Mizraim, c'è detto cioè dalle angosce. Abbiamo visto che Mizraim vuol dire Egitto, vuol dire doppia angoscia. E allora il Signore cosa ha fatto? Lo salva e da tutte le sue angosce lo ha salvato. Potremmo dire da tutti i suoi Egitti, da tutte le sue povertà, da tutte le sue schiavitù. Angoscia vuol dire tante cose, vuol dire anche morte, vuol dire non senso, vuol dire vuoto interiore. Pensate a cos'è tutto il tema dell'angoscia, che so, dei poeti, ai miei tempi si chiamavano contemporanei, ma adesso non so più come si chiama, perché siamo nel secolo scorso e qui non, ormai io adesso non so in liceo cosa dicono, perché allora eravamo già Pavese, pensate, non so, anche a Kierkegaard. Tutto il tema dell'angoscia, filosofi contemporanei dell'Ottocento, però adesso diventano sempre più passati, no? Ecco, cos'è questa angoscia, che è qualcosa di mortale, l'angoscia mortale. E quindi lo ha salvato da tutte le angosce, da tutte le sue angosce. E poi ancora, versetto 8, che è bellissimo, è uno, chi è questo Yahweh? È uno che si accampa l'angelo di Yahweh. In fondo l'angelo di Yahweh, cioè Yahweh, per non usare il nome di Yahweh, perché di Yahweh deve essere al di fuori delle nostre vicende, non si può immischiare nelle nostre cose perché lui è spirituale, eccetera. Allora gli ebrei, uno dei modi per evitare di coinvolgere Yahweh nelle nostre vicende, si diceva l'angelo di Yahweh, vi ricordate l'Esodo? L'angelo di Yahweh andò a porsi nel roveto ardente. E poi, l'angelo di Yahweh poi dice, io sono colui che sono, allora sei l'angelo? No, l'angelo di Yahweh era un modo per dire Yahweh stesso, non ha niente a che vedere con gli angeli custodi, altre cose, no? Qui in questo caso è una circonlocuzione per dire Dio stesso. Cosa fa Dio? Il nostro Dio è colui che è con me, è l'Emmanuele, Immadì, no? Colui che è, io sono con te, ricordate il Salmo del Buon Pastore, il Salmo 23, chi attà imadì, perché tu sei con me. E quindi questo Dio si accampa, vedete, quindi mette la tenda, e è uno che si accampa, l'angelo di Yahweh, attorno a quelli che lo temono e li libera. L'immagine qual è? L'immagine è quella della battaglia. Immaginate un campo con tutte l'esercito, e a un certo punto i nemici lo circondano. Allora Dio cosa fa? Io vengo a mettere la mia tenda insieme a te, io divento il tuo vincitore, non devi aver paura perché io ho sconfitto tutti i nemici perché sto con te. È curioso questa tenda, eh? Ricordate il prologo di Giovanni. E il Verbo si fece carne e pose la sua tenda in mezzo a noi, questa è la traduzione letterale. Chi è questo Verbo? È la parola di Dio, Dio stesso, che decide di camminare con noi, che siamo pellegrini, con noi che siamo schierati a battaglia. Cioè l'immagine è sempre questa, noi c'è una battaglia da sostenere per la vita, per non soccombere, per non morire grazie a tutte le... i tormenti e le difficoltà che il nemico mette sulla nostra strada, ebbene il Signore non ci lascia soli, Lui viene in mezzo a noi, mette la sua tenda in mezzo a noi, cammina con noi nel nostro deserto, si schiera con noi, quindi è il vincitore perché è Lui che ci porta a sconfiggere il male. E allora ecco qui quasi la conclusione, no? È un invito alla gioia, ancora una volta. Vedete, allora, intanto fermiamoci a vedere i motivi di questa lode. Avete visto, allora, il rendere grazie era benedire, lodare, glorificare, magnificare, esaltare. Qui altri verbi, Dio risponde, Dio libera, Dio ascolta, Dio salva, Dio veglia. Sono ancora altri cinque verbi che esprimono chi è Dio. Vedete che è tutta la sintassi della conoscenza di Dio, no? Cosa fa? Allora, se uno risponde, vuol dire che è un Dio che dialoga, colui che dialoga, se libera è il liberatore, vedete gli aggettivi, no? Se ascolta è colui che è disponibile, Dio salva è salvatore, veglia vuol dire che è il custode. Cominciamo a capire, vedete che c'è tutta una dinamica di rivelazione che non è simile alla nostra logica. Allora ecco il centro, un po' l'invito che c'è adesso in questa nona lettera dell'alfabeto, più che nona lettera dell'alfabeto è la ottava lettera, la lettera Tet. Assaporate e vedete quanto buono è il Yahweh. Buono viene presentato con la parola Tov. È strano perché buono, bene, poi ancora troveremo, più tardi dice, vedere la prosperità, vedete il versetto, oppure gustare la gioia, buono, bene, gioia, prosperità, sempre la parola Tov, quello che Gesù Dio dice e vide che era buono, e Dio vide che era buono, era Tov. Questo Tov, che vuol dire buono, bene. Allora, ecco l'invito. Assaporate, vedete quanto è Tov. Quando in greco è stato tradotto Christos. Cosa vi ricorda l'assonanza di Christos? Cristo. E in effetti subito è diventato un salmo cristologico nella tradizione patristica. Quindi, guardate Cristo. che Christos non vuol dire Cristo, Christos vuol dire buono, ma nel senso adatto alla tua situazione. Ricordate che San Luca usa lo stesso aggettivo, Christos, quando dice quelli che bevono, allora non mettete vino nuovo in odri vecchi perché sennò salta tutto, e poi dice però chi beve il vino vecchio, dice il vecchio è Christos, traduzione italiana, il vecchio è buono. In realtà Christos vuol dire piuttosto adatto al palato, cioè il vecchio è meno aggressivo come vino, è un vino meno frizzante, quindi è più adatto al palato. San Paolo, quando parla la famosa la carità, l'agape, tutto il l'inno all'agape, la carità, l'agape è Christè. Voi cos'è anche qui Christos, Christè? Che cosa vuol dire? La carità, l'agape, è adatta alla situazione, cioè non esiste un amore preconfezionato che va bene per tutti. C'è l'amore per il figlio, c'è l'amore per la sposa e per lo sposo, c'è l'amore per Dio, c'è l'amore per il lontano, cioè sono diversi tipi di amore, per cui è sempre la stessa agape, che però è Christè, è adatta a ogni situazione. È un po' come l'acqua, che quando scende e viene messa in qualche contenitore, prende la forma del contenitore, ecco cosa dice Christè, adatta, si adatta alle situazioni. Allora è anche bello pensare, vedete, assaporate quanto Dio ti dà un amore che è adatto alla tua situazione, in questo caso, dal momento che il greco ha intuito così questo Christos, che è Tov in ebraico. E allora assaporate felicità dell'uomo che in lui si rifugia. Quindi se tu ti rifugi in lui, puoi assaporare, vedere, gustare questa bellezza, questa bontà, questo amore di Dio. Puoi vedere che questo amore arriva giusto giusto per colmarti il cuore, non di più, non di meno. Agostino, inizio delle confessioni, l'hai fatto tu questo cuore, Signore, e com'è inquieto finché non ha trovato te. E poi penultimo versetto del testo che vedremo adesso. Temete Yahweh, suoi santi. Ora il temete in questo caso non vuol dire abbiate paura, è quello che viene chiamato il timore di Dio. Che cos'è il timore di Dio? Tra l'altro, vedete, è uno dei cosiddetti sette doni dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, scienza, pietà, timore di Dio. Ne manca uno, ho lasciato via uno. Intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio, sì, mancato la fortezza che è partita. Allora, che cos'è questo timor di Dio? Non è la paura di Dio, è piuttosto la paura di non amare abbastanza Dio, cioè io faccio l'esperienza di un Dio che mi ama, guarda cosa ha fatto questo Dio mi risponde, mi libera, mi ascolta, mi salva, veglia su di me, mamma mia, come faccio a rispondere a un Dio così buono? Ecco il timore di non essere in grado di amarlo così come lui mi ama, ecco il timore di Dio, è il timore filiale. Se io ho un papà che mi vuole così bene, mamma mia, non vorrei dargli neanche un minimo di dolore. Mi sono spiegato cos'è il timore di Dio, è qualcosa di positivo, per quello che è un dono dello Spirito Santo, perché ti fa vedere Dio come padre e ti senti ferito il cuore al pensiero di non essere in grado di rispondere al suo amore, ecco, avere il cuore ferito insomma. Allora, temete Yahweh, voi suoi santi, ancora una volta andiamo a vedere l'ebraico, Kadosh vuol dire santo, cioè voi che avete scelto di essere diversi, voi che avete scelto di essere gente che va controcorrente, Kadosh vuol dire uno che è diverso, ricordate, sarete santi, Kadoshim, perché io, il vostro Signore, sono santo, sono Kadosh. Che cosa vuol dire? Essere diverso. Come io sono un Dio diverso dagli altri dei, che sono violenti, ingiusti, aggressivi, che sono lontano e che non si preoccupano degli uomini, che amano la violenza, ebbene, io sono un Dio non così, sono un Dio che ti vuol bene, un Dio che ti salva, ebbene anche voi dovete essere diversi dagli altri uomini, se hai deciso di stare con me, devi diventare come me, come è diventato nel Vangelo di Matteo: sarete santi perché io sono santi. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, che vuol dire siate integri nell'amare come il Padre ama. Come ama il Padre? Ama i cattivi e i buoni, non i buoni e i cattivi, perché sono capaci di amare i buoni e i cattivi, ma i cattivi e i buoni è diverso, solo Dio lo fa, cioè fa piovere sul giusto, sull'ingiusto e sul giusto, e poi fa spuntare il sole sul cattivo e sul buono. Cioè Dio si prende cura prima dei cattivi, perché i buoni già bastano se stessi, i cattivi ne hanno bisogno, no? E poi ancora, come viene tradotto da San Luca? Sarete santi perché io sono santo. Siate voi dunque misericordiosi come è misericordioso il Padre. Ecco la santità di Dio. È un Dio che si commuove di fronte ai suoi figli. Anche tu devi imparare a commuoverti. Anche tu devi imparare un modo nuovo di vivere. Allora capite chi sono questi santi? Sono coloro che imparano da Dio. Quindi temete Dio voi che siete i suoi santi, cioè che avete deciso di essere diversi, poiché non c'è penuria per coloro che lo temono. Cioè se tu davvero ami Dio, guarda che non ti manca nulla. Noi l'abbiamo tradotto: chi teme il Signore non manca di nulla, no? Ecco, quindi temere Dio vuol dire non mancare di nulla. Perché? Ma perché Dio è amore, e se Dio è amore cosa ti può mancare? Ricordate quel bambino che si è ucciso, perché cosa mi serve vivere se nessuno mi vuol bene? Guardate che questa cosa qui sembra un romanzo. Avete visto il film Europa 51? Un vecchissimo film di Rossellini con Ingrid Bergman, eccetera. Anche lì c'è un bambino che si butta giù dalla tromba delle scale per morire, e muore poi. Perché? Una casa per bene, tutto quanto, un po' come la casa di cui vi parlavo prima, ma perché questo figlio non si sente amato. Quando ti manca l'amore, non c'è più un motivo per vivere, perché l'amore non è il premio dei buoni. Se sarai buono ti amerò. No, l'amore è una condizione per vivere, come l'aria. Non è che Dio ti dice se sarai buono ti darò l'aria. No, l'amore è una condizione per vivere, come l'aria è la condizione per vivere, come l'ossigeno. Per cui l'amore non è il premio. Se sarai promosso ti amerò. Ogni spesso c'è questa idea, no? Sarai buono, sarai promosso, sarai obbediente, allora vedi, la tua mamma ti vorrà bene, allora eccetera eccetera. No, 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 assolutamente no. L'amore è qualcosa di gratuito, perché è una condizione per vivere. Se Dio è amore, noi siamo fatti a immagine di Dio, se non c'è l'amore noi ci togliamo la vita, perché è la mancanza d'amore che fa precipitare nel non senso. Siamo stati fatti per l'amore. E allora, per coloro che lo amano, che lo temono, non c'è penuria, non manca niente. E poi l'ultima immagine: i leoni furono indigenti e ebbero fame. Chi sono i leoni? Non sta parlando dei leoni, e suoi potenti, forti, coloro che sbranano tutti, che sono gli eroi di questo mondo, coloro che sparano su tutti, che comandano loro, eccetera, eccetera. Chi sono i leoni? Sono questi. Questi che si credevano grandi furono indigenti e ebbero fame. Quelli che cercano Yahweh non mancano di alcun bene. Ancora una volta il bene è tov, che vuol dire buono, bontà, vuol dire bellezza, vuol dire tante cose. E credo che già questa prima parte è bella, no? Vedere un po', vedete che è un salmo sapienziale, cioè fa passare tutti i motivi per cui dobbiamo benedire, rendere grazie, lodare e ringraziare Dio, e poi fa passare il perché, i motivi di questa lode, e i motivi sono perché questo Dio non ti delude, è un Dio che ti fa vedere attraverso i suoi gesti chi è. Non è una realtà, non è un catechismo teoretico che ti dice chi è Dio. Dio è l'essere perfettissimo, creatore del Signore del cielo e della terra. Cosa vuol dire perfettissimo? Vuol dire che Dio è, cioè, vabbè, tutte queste cose. No, no, qui si parte dall'esperienza di Dio, ricostruisci chi è Lui, e poi capisci anche chi puoi essere tu, se davvero sei stato fatto la sua immagine. Bene, possiamo pregare insieme questa prima parte, questi primi 11 versetti, e poi riprenderemo, concluderemo poi dalla prossima meditazione dal 12 al 23. Benedirò Yahweh in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, il mio essere ha la sua lode in Yahweh, ascoltino i poveri e si rallegrino. magnificate con me Yahweh, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato Yahweh e mi ha risposto, e da ogni paura mi ha liberato. Contemplatelo e sarete raggianti, non arrossiscano i vostri volti. Questo povero grida e Yahweh lo ascolta, lo salva da tutte le sue angustie. L'angelo di Yahweh si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Assaporate e gustate quanto è soave Yahweh. Beato l'uomo che a lui si affida. Temete Yahweh suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I leoni impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca Yahweh non manca di alcun bene.